Fly Mag. Fly Mag.
E torniamo in diretta su Radio Fly, lo facciamo con la nostra prima ospite, la professoressa Laura Occhini, specialista in psicologia clinica e psicologia dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Siena Arezzo. Professoressa Occhini, intanto buongiorno e benvenuta, bentornata nei nostri studi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Diciamo che l'idea di questo appuntamento, di questa velocissima intervista è venuta un po' fuori, è nata da un post che lei ha scritto nei giorni scorsi su Facebook a seguito di questo panico, di questa psicosi da coronavirus che si è creata. Qualche giorno fa con il dottor Lorenzo Droandi si diceva non c'è malattia più contagiosa della paura, è vero professoressa?
Sì, è verissimo, sì. Allora, non parlerò assolutamente del virus perché ovviamente non attiene le mie competenze e questo dovremmo dircelo tutti e sapercelo dire tutti. Cioè si parla solo di ciò che realmente si sa, soprattutto quando si sa, ad esempio, che quello che si dice può essere ascoltato o comunque può essere seguito. Quindi parlo solo degli effetti. Ci sono reazioni esagerate rispetto a questo virus? Indubbiamente sì. Noi abbiamo visto delle reazioni che in psicologia sono legate a quella che si chiama malattia psicogena di massa. È un fenomeno conosciutissimo, conosciuto anticamente come isteria di massa, che insomma è un termine sorpassato e finalmente però abbiamo sganciato alcuni comportamenti umani dal concetto di isteria, no? Dandogli anche questa visione un po' organica. La malattia psicogena di massa è quello che, a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, cioè la sensazione di un pericolo non facilmente controllabile, quindi questo virus che può tranquillamente...
È qualcosa di intangibile,
ma qualcosa di più di intangibile. Cioè qualcosa di intangibile e pericoloso. Ma sotto questa condizione di intangibilità e di pericolosità ce n'è ancora un'altra, la sfiducia nei confronti delle informazioni che ci arrivano. Quindi noi non ci fidiamo di ciò che ci dicono e quindi noi abbiamo ancora più paura. Fino ai comportamenti estremi, quindi l'accaparramento alimentare, ad esempio, che è assolutamente illogico come comportamento rispetto alla situazione data. Tanto più che se lei ci pensa, l'accaparramento in questa situazione è compiuto da persone che non hanno mai sofferto la fame. Quindi pensi proprio che comportamento atavico, che certo, comportamento legato a una condizione di assoluta pericolosità. Si scatena questa paura, la paura non è contrastata e non è tenuta a bada da informazioni sufficientemente corrette, anche perché ci si informa in luoghi assolutamente non adatti.
più volte abbiamo ricordato come i social, anche nei social, alla fine ognuno di noi
si crea la
propria stanza di sicurezza, le cosiddette echo chamber, che
esatto,
appunto
le camere d'eco.
E sono quelle che ci dicono proprio esattamente quello che noi vogliamo sentirci dire.
Sì, questo è un processo abbastanza complesso, nel senso che io nel corso del tempo come utente dei social, parlo io in generale, no? Noi selezioniamo sempre di più i cosiddetti amici, i cosiddetti contatti, no? E questi contatti corrispondono più o meno a quelle che sono le nostre opinioni. quindi corrispondono a quelle che sono le nostre credenze, a quelle che sono i nostri anche pregiudizi fondamentalmente. E quindi chiaramente ogni volta che io apro il social, cosa succede? Che vengo confermata nelle mie opinioni. E nel momento in cui non sono confermata perché qualcuno dice qualcos'altro, scatta immediatamente l'ostilità nei confronti di quella figura che dice qualcosa che io non mi voglio sentir dire. Il paradossale è che molto spesso vengono attaccate anche le persone che invece di quel tipo di informazione sono assolutamente in diritto di parlare perché sono competenti, per cui si può attaccare un virologo, si può attaccare un medico che parla del non bisogno di entrare in crisi in questo momento o di non lasciare che l'ansia faccia compiere gesti che sono assolutamente non coerenti con la gravità della situazione. La camera d'eco è un pericolo, fra virgolette, comunque è, diciamo, un effetto dei social che è dato soprattutto dalla diffusione del social, dalla capillarità con cui l'informazione dentro il social si forma e questo va anche detto dal fatto che io do al social e quindi alle informazioni che trovo all'interno del social perché corrispondono alla mia posizione mentale una credibilità senza andare a cercare delle conferme o delle validazioni a quello che io penso. Per esempio, siccome siamo tutti molto abituati ad utilizzare il web, basterebbe andare nella pagina dell'OMS. È aggiornata, credo, 2 o 3 volte al giorno, ma anche più, in certi momenti anche di più.
Scegliere fonti ufficiali.
In cui ci dicono tutto, cioè se lei va sulla pagina dell'OMS, lei trova costantemente gli aggiornamenti sul virus, sulla qualità del virus, sul numero di persone contagiate, sulla percentuale dei morti e sulle caratteristiche attraverso le quali il virus porta la morte. Basterebbe quello per tranquillizzarsi e chiaramente il comportamento della malattia psicogena di massa, che è dato da quello che io ho chiamato il contagio sociale, no? Cioè, quindi questa paura attraverso la quale c'è un contagio velocissimo, rapidissimo, che diventa malattia psicogena di massa, per cui ad esempio io posso sentire i sintomi di quella malattia. Lì nel post lei avrà letto, c'è una storia del 1956 addirittura, dove è accaduto più o meno la stessa cosa, no? In piccolo. Ma perché in piccolo? Perché non c'era la capillarità.
Per chi non avesse letto il post, un fatto realmente accaduto ad Arezzo. Sì. Ce lo racconta in breve, così per far capire anche ai nostri ascoltatori.
Sì. Allora, in una fabbrica di 700 operai, per lo più donne, che lavorava oro, quindi si capisce anche qual era, nel senso che ad Arezzo no, nel 1956 quella era la 1, quindi e, una ragazza si sente male e i medici dicono era mestruata, ci tengono a sottolinearlo, si sente male con sintomi da soffocamento, tremori. Nell'arco di pochissime ore cominciano a sentirsi male altre donne, altre ragazze, fino a che il giorno dopo sono 12-13 le donne che, ma anche di più, mi sembra 17, insomma, che si sentono male, tutti con sintomi molto simili a quelli che all'epoca venivano diagnosticati come sintomi isterici, quindi praticamente sintomi simili neurologici, vista che va via, tremori, pianto irrefrenabile, eccetera. Viene attribuita la causa di questo malore a un avvelenamento dell'ambiente, come se una vasca perdesse delle sostanze benefiche, quindi sostanzialmente creasse questi disagi. La dirigenza della fabbrica fa subito controllare l'area non c'è niente. A quel punto vengono chiamati gli psichiatri che portano le 12 donne all'ospedale neuropsichiatrico, ancora definito popolarmente manicomio. Cosa avviene in questo caso? Che sostanzialmente c'è una ribellione totale, cioè andare in manicomio nel 1956 era ancora qualcosa di estremamente marchiante da un punto di vista proprio della percezione del sé e di quello che gli altri potevano pensare. Nell'arco di un giorno e mezzo, due, i sintomi scompaiono.
E questo la dice lunga, insomma, poi.
Esatto. E quindi chiaramente le persone che poi avevano subito questo tipo di reazione,
di contagio,
vennero
quindi
comunque
il contagio di cui si parla,
sì, vennero comunque definite come persone fragili, vulnerabili, poco intelligenti, proprio dichiarato nella cartella clinica, poco intelligenti, vulnerabili e superficiali. Cioè, perché sostanzialmente si erano fatti prendere psicologicamente da un evento che poi non aveva basi nella realtà.
Quindi la paura diventa essa stessa malattia, professoressa? Può diventare?
Sì, non è una patologia, chiaramente non si sta parlando di una fobia, no? Si sta parlando comunque di un contagio di informazioni errate o di false informazioni che noi crediamo vere, che ci portano, per esempio, come l'ho già detto, all'accaparramento della mucchina. All'accaparramento della mucchina, all'accaparramento del alimentare, che chiaramente poi diventa essa stessa un problema. Perché chiaramente mettiamo che poi l'emergenza ci debba essere sul serio, cosa che assolutamente non credo, però ci debba essere. A quel punto noi abbiamo fatto un danno, perché ciò che serve non è nel mercato, e quindi diamo ragione a chi poi specula di fare quello che fa.
Un'ultima domanda, professoressa Occhini, perché secondo me, leggevo degli articoli ieri sulla stampa nazionale, abbiamo una percezione sbagliata a volte nei confronti dei pericoli e quindi poi di conseguenza anche delle nostre paure. I cambiamenti climatici, tutto quello che comportano i cambiamenti climatici, l'inquinamento, non ci preoccupa abbastanza, non ci fa paura, mentre avere a che fare con qualcosa di misterioso che appunto ci arriva in maniera così prepotente, sì.
Sì, sono due piani diversi. Cioè, è ovvio che il cambiamento climatico, io lo vedo lontano. Non è qualcosa che io posso tangibilmente, anche se erroneamente, considerare un pericolo prossimo, nonostante lo sia, ma io non lo percepisco come tale. In realtà il fatto del virus è qualcosa di estremamente più vicino a noi, immediato, che può dare un problema nell'immediato attraverso qualcosa che io faccio tutti i giorni e che è tangibile, nel senso stringere la mano, come mi ha detto lei, la posso salutare, cioè nel senso la posso toccare. Questo è già di per sé qualcosa che spiega perché c'è differenza tra la paura di un virus e la paura del cambiamento climatico. E c'è sempre qualcosa di estremamente connesso a questo, che è le fonti dell'informazione. Quando sono troppe le fonti di informazione, è difficile scegliere quella competente. E scelgo quella più facile da comprendere, che molto spesso non è quella più competente.
Ma molto spesso, io ho fatto il paragone tra il cambiamento climatico e un virus misterioso. Potrei fare lo stesso esempio tra chi ha paura di prendere l'aereo e si sente che è il mezzo più sicuro in assoluto, ormai gli studi, insomma, ce ne sono molti su questo, e il prendere invece con tutta tranquillità a guidare, magari anche ad alta velocità, la mia auto.
Sì, però c'è un però. Chi ha paura dell'aereo cosa pensa? In caso di incidente la possibilità di sopravvivere è vicina allo zero. In macchina, no.
Forse anche perché se riguarda noi stessi ci sentiamo più sicuri di noi stessi.
Ci sentiamo più sicuri di noi stessi, ci sentiamo, sono io che guido, quindi ho la sensazione di avere, chi ha paura dell'aereo ha sempre una struttura fobica di base. Quindi nel momento in cui non sono io che ho il controllo del mezzo che sta volando, è palesemente qualcosa che non mi permette di star tranquilla. C'è una struttura fobica di base, ovviamente della personalità, che mi fa dire che se io non ho sotto controllo l'evento, io automaticamente sono non al sicuro. Virus, la stessa identica cosa. Io non ho il controllo della situazione e non lo posso avere. E ribadisco, basterebbe avere le informazioni corrette, cioè andare a cercare le informazioni dalle fonti corrette. Una cosa che io in quel post dicevo è: aumentiamo il senso di responsabilità individuale. Non generalizziamo. Io mi è venuto da fare un esempio che è questo. Io devo condividere questa notizia. Voglio condividere questa notizia sul virus, sul coronavirus. Immaginiamo che io quella notizia, per condividerla, dovessi pagare 5 euro.
Sì?
Solo per condividere quella notizia, no? È ancora così importante condividerla? Cioè, perché 5 euro
sarebbe
in fondo
un primo filtro?
Se io in fondo dovessi veramente dare quella notizia ai miei contatti, perché è fondamentale quella notizia.
Certo.
Ma a quel punto, prima di condividerla con leggerezza, andrei a vedere quanto quella notizia ha supporti scientifici. Probabilmente avremmo meno istinto a condividere qualcosa che supporta la nostra paura, ma che a volte supporta anche la nostra rabbia.
Ah, ecco.
Perché a volte noi condividiamo delle cose che ci fanno dire: visto, stanno complottando contro la nostra salute. Io lo sapevo che i politici sono tutte persone non affidabili.
E giù con i luoghi comuni.
E certo. Chiaramente queste forme di condivisione, poi come dicevo prima, si diffondono capillarmente.
Peggio del virus.
Peggio del virus, e danno luogo a quei fenomeni di malattia psicogena di massa che a me fa paura per un motivo, che è poi il panico morale, che era il finale del post. Il panico morale, che è quello attraverso il quale io penso di poter risolvere la situazione scagliandomi contro un nemico che viene identificato come, in questo caso posso consigliare un libro,
certo,
come l'untore, no? Bisognerebbe rileggere Manzoni, Storia della colonna infame, per capire come a volte le nostre azioni e i nostri pensieri, le nostre false credenze, poi facciano in modo che noi ci si scagli contro dei nemici che sono solo ed esclusivamente nella nostra immaginazione. La nostra immaginazione è data dalla vulnerabilità, dalla non conoscenza o ignoranza, se la vogliamo chiamare così, e dalla poca capacità di soffermarsi sulla notizia e leggerla secondo criteri di veridicità, non di contagio e di emotività.
Ecco, questa mi sembra una bella conclusione.
Sì, rileggetelo.
Di questa intervista. Stamani il preside di un liceo milanese suggeriva di rileggere due capitoli dei Promessi Sposi.
Quelli sulla peste.
Sulla peste.
La storia della colonna infame è legata, è il pezzo che Manzoni non ha pubblicato perché sarebbe stato troppo lungo, no?
Certo.
Perché sarebbero stati due capitoli che parlavano solo di quell'aspetto e quindi di quello che poi realmente successe nel 1630, quindi anche la condanna a morte di due presunti untori, un medico, oddio, un barbiere, non mi ricordo,
ecco.
Doveva essere il secondo, però potrei sbagliare il mestiere, aveva però una bottega che fu poi bruciata e nel luogo in cui lui aveva la bottega fu innalzata questa colonna a ricordo dell'uccisione, come dire, abbiamo fatto una cosa fantastica. Invece era, poi fu definita la colonna infame, perché chiaramente è un comportamento infame.
E con questo suggerimento di lettura della professoressa Laura Occhini, noi concludiamo questa intervista e quindi diciamo ai nostri ascoltatori, professoressa Occhini, raccomandiamo la massima attenzione nell'informazione, nella marea di informazioni che ci arrivano da qualsiasi mezzo di comunicazione.
Il mio consiglio è di condividere altro.
Ecco.
Lasciamo a chi ha competenze e certezze, per quanto è possibile, sul virus di condividere notizie e aggiornamenti. Evitiamo di condividere link a pagine che non hanno sostanzialmente nessuna attendibilità scientifica.
Grazie,
buona giornata.
Professoressa Occhini, grazie, a presto.